Comunque, continuate a scriverci 331 8200 213. Stadio Aperto, TMV Radio, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, sempre qua, pronti a rispondervi con il supporto dei più giovani dei Tonelli in regia, ma soprattutto Nick con i nostri grandi ospiti.
E salutiamo Nando Orsi, ciao Fernando, buonasera e bentrovato. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Nick, buongiorno.
Oggi quando ci siamo sentiti, io ti dicevo, ma sì. Che potrebbe esserci questa ipotesi che già si ventilava un po' ieri sera delle dimissioni di Cesare Prandelli, e poi dopo una mezz'oretta che ci eravamo sentiti è arrivata questa notizia. Non so se hai letto anche quello che ha scritto Prandelli, il suo messaggio finale, il suo saluto, potrebbe essere anche la mia ultima esperienza da allenatore. Era un uomo estremamente provato nelle ultime due partite. Solo tensione, sì. Secondo te?
Beh, insomma, diciamo che sì, io penso che la vita di Prandelli è stata costellata di tragedia, di una tragedia fondamentale, importante, che è ovvio che ti segna per tutta la vita. E quindi poi dopo, quando fai l'allenatore a questi livelli, sicuramente la pressione c'è, tanta, è grande, anche se poi dopo il riscontro economico è un riscontro importante, però spesso non basta, anzi sicuramente non basta. E quindi già nell'intervista post partita col Benevento lui aveva detto di essere stanco mentalmente, e quindi poi dopo con la sconfitta del Milan non so cosa è successo, quindi forse lui già meditava, dopo anche la vittoria del Benevento, questo tipo di decisione. È un grande esempio di come molte volte devi prendere spunto da tante situazioni che poi si vengono a creare nel mondo del calcio, dove non tutto è rosa, non tutto è bello e non tutto è dorato, ma alla fine vai a vedere che sono esseri umani come tutti, con le loro debolezze, con le loro pressioni. E quindi molte volte anche questo lavoro, che sembra un lavoro tutto dorato, che sicuramente lo è per molti versi, è anche un lavoro di grande ansia, di grande adrenalina, che tante persone non riescono a sopportare. Ecco. Però Prandelli diciamo che ha lasciato un solco importante nella storia del nostro calcio. Cioè, la finale contro la Spagna nei campioni d'Europa, sì. Mi sembra che sia l'ultimo, uno degli ultimi cenni storici a livello di nazione italiana che noi possiamo vantare.
Assolutamente. Senti Nando, volevo chiederti proprio questo, cioè lui aveva fatto 5 anni molto belli alla Fiorentina. Quando ritorni, ecco, per provare a dare anche un'analisi psicologica della situazione, della vicenda, quando tu hai fatto molto bene e ritorni dove hai fatto molto bene, sì, ti senti sicuramente, no, un raffronto inevitabile. E poi il fatto di essere così legato anche alla città, alla tifoseria, di essere un fiorentino acquisito, secondo te sono tutte cose che poi pesano inevitabilmente?
Assolutamente sì, io non sono mai propenso ai cavalli di ritorno. Quindi quando si ritorna in un luogo dove tu hai fatto benissimo, secondo me non hai niente da guadagnare e hai tutto da perdere, perché ricordano sempre quello che hai fatto prima. E quindi questo è successo, perché poi Prandelli è stato spinto dal tanto amore verso la Fiorentina in un momento difficile, quindi certe situazioni non sono state sicuramente migliorate, ma proprio perché anche quando c'era Iachini, che adesso è ritornato, le cose non andavano benissimo. Quindi quando c'è un cambio di allenatore è perché le cose non vanno bene, quindi vuol dire che in seno alla squadra, cioè le responsabilità sono un po' di tutti, non è soltanto dell'allenatore, della squadra, ma anche della società, quindi sì. un po' di tutti quanti, e quindi questo in generale, come ripeto, i cavalli di ritorno a me non è che non mi sono mai piaciuti, però secondo me non danno mai dei risultati positivi, soprattutto in un posto dove tu hai fatto bene.
Nando, al netto di quello che poi è successo alla Fiorentina, targata commisso da un punto di vista di scelte e di allenatori confermati, poi sfiduciati, poi richiamati, ti chiedo, a tuo avviso la Fiorentina rischia comunque quest'anno di finire tra le ultime tre, o tre più in difficoltà della Fiorentina come momento e come classifica, credi che alla 38esima poi ci siano sul piatto?
No, beh, la Fiorentina è sicuramente tecnicamente migliore delle altre squadre, ma avendo 23 punti e 7 punti di vantaggio, 22 punti il Cagliari e 7 punti di vantaggio la Fiorentina, diciamo che in questo momento è una situazione poco critica, ma non criticissima. Però noi dobbiamo vedere anche, io vi faccio un esempio, il Cagliari è una squadra che secondo me è una squadra che tecnicamente merita più forse dei 22 punti, così come il Torino, però poi dopo quando sei in quella mischia, poi dopo è difficile perché vengono fuori altre situazioni che non sono soltanto quelle tecniche, ma sono anche quelle mentali, in un campionato dove non c'è pubblico, e quindi gli stimoli delle volte ti servono anche dal tuo pubblico che ti trascina. Quindi sono tante le cose. Abbiamo visto il Benevento che, se non vinceva con la Juve, era ancora lì, e 10 domeniche fa il Benevento stava a 23-24 punti, stava benissimo, stava a metà classifica. Quindi il Cagliari quando ha cambiato Di Francesco ha fatto 11 partite, ha fatto un punto. Non poteva pensare che potesse che 15 partite fa poteva stare in questa situazione. Quindi sono situazioni strane, particolari, alle quali devi stare molto attento. Devi andare in campo come se fosse l'ultima partita, con la concentrazione adatta, mai pensando che tanto poi recupero, perché poi dopo, se tu pensi che recuperi, poi ne recuperi più. Quindi la Fiorentina deve stare molto attenta, e questo l'ambiente lo sa, Iachini lo sa, e quindi sicuramente anche i giocatori dovranno avere un altro atteggiamento, secondo me, perché poi dopo le colpe non sono mai soltanto di uno.
Volevo chiederti invece, Nando, ritornando sempre sulla lotta a salvezza, se secondo te la sconfitta del Parma col Genoa in casa, non dico che è il colpo finale alle speranze, però insomma questa è una squadra che ha reagito con D'Aversa, ha sfiorato due volte la vittoria, anzi tre volte, l'ha sfiorata con l'Udinese, con lo Spezia, con la Fiorentina è sempre stata rimontata, aveva giocato anche discretamente con l'Inter. Poi però, se perdi col Genoa dopo aver battuto la Roma, secondo te questo che significa?
Ma questo è il sintomo di una squadra che non tiene la pressione, non regge la partita, perché non reggendo il risultato, poi dopo è ovvio che diventa difficile, perché il Parma quando è arrivato da Versa ha giocato meglio, però poi dopo va in vantaggio 2-0, viene recuperato 2-2, va in vantaggio 1-0, poi dopo perdi 2-1. Quando va in vantaggio e poi viene recuperato, vuol dire che c'è una fragilità all'interno dello spogliatoio, che poi dopo vai a vedere, perché i punti in classifica sono quelli, e quello è uno dei motivi. Quindi domenica, cioè quando si ricomincerà prima della partita, prima di Pasqua, c'è una partita secondo me fondamentale, l'ultima spiaggia per il Parma, che è quella con il Benevento. E quindi lì dovrà cercare assolutamente di fare risultato contro un Benevento che, dicendo a Torino, ha un entusiasmo adesso incredibile, quindi molto difficile.
Con Nando Orsi stiamo analizzando un po' la situazione della Serie A, e ti porto sulla Lazio, Nando, perché poi alla fine uno pensa e si chiede, ma se sono già d'accordo Simone Inzaghi e la società per rinnovare il contratto, insomma lo dicono entrambi e ancora non si è firmato, gatta Cicova, nel senso che c'è qualcosa.
Forse non sono tanto d'accordo.
No, appunto, chiedo a te, come mai ancora?
Qui a Roma sono 4-5 mesi che sia il presidente Lodito che Inzaghi dicono che non c'è problema, che è tutto a posto, che sono come un padre e un figlio, che non c'è nessun problema, che prima o poi si firma, però poi non firmano. E quindi quando c'è così tanto tempo, qualcosa c'è. Io non so quali siano i motivi, sicuramente non è una situazione lineare, quindi è ovvio che bisognerà vedere come si posiziona la Lazio, se andrà in Champions, se rimane. Io non sono tanto convinto che Inzaghi firmi il contratto, anche se poi dopo nel calcio il giorno prima c'è una cosa, il giorno dopo ce n'è un'altra, no, succede. Però se c'è così tanto tempo per firmare un contratto, io dico che qualche problema c'è. Quindi, ma guarda, ti dico che secondo il mio punto di vista non sarebbe neanche una tragedia, insomma. Simone Inzaghi ha fatto un ciclo, una Lazio importante, ha vinto delle coppe, ha riportato la Lazio in Champions League, ha valorizzato dei giocatori, ha fatto un grandissimo lavoro, e io penso che se dovesse andare ad allenare da un'altra parte sarebbe anche per lui una crescita professionale, anche per vedere in altri ambienti come si comporta. Quindi io penso che sia nella normalità delle cose, insomma, nel calcio, che dopo un po' di tempo i cicli finiscono e si ricomincia.
Nando, proprio sulla crescita di Inzaghi, ti chiedo se hai la sensazione che all'interno di un percorso di crescita, di risultati straordinari, con la ciliegina poi di una Lazio che torna in Champions League, fatto che va sempre sottolineato perché la Lazio negli ultimi 20 anni non era certo un habitué della Champions stessa. Ti chiedo se le letture a gara in corso di Inzaghi a tuo avviso sono andate di pari passo con la crescita che ha avuto l'allenatore biancoceleste su altri aspetti, e se questo focalizzarsi costantemente sul 3-5-2 in caso di salto in una big non potrebbe essere un limite.
Ma guarda, io quando Inzaghi ha cominciato ad allenare la Lazio, lui ha cominciato anche con i quattro difensori, poi dopo ha cominciato con questo 3-5-2 che gli ha dato grandissime soddisfazioni, e la squadra è stata strutturata e costruita proprio per il 3-5-2, e questo che voleva anche il suo allenatore. Gli ultimi acquisti, Lazzari 2 anni fa e Fares quest'anno, sono stati in quella direzione, e quindi è questo quello che gli ha dato più soddisfazione. Sai, gli allenatori poi a seconda del materiale umano che ha a disposizione vanno avanti, però è ovvio, io penso che sul fatto che lui sia un allenatore che possa cambiare, su questo non ho dubbi. Cioè, se andassi in un'altra squadra che gioca a 4, secondo me lo farebbe bene, lo farebbe benissimo ugualmente, quindi non c'è nessun problema. È ovvio che lui, con il fatto di scegliere sempre gli stessi giocatori, perché lui si fida tanto dei suoi giocatori, quello che l'hanno portato poi a vincere delle coppe, a andare in Champions League, questo è un discorso diverso che si mette in relazione anche a un mercato che forse non lo ha soddisfatto appieno, nonostante gli investimenti in Lazio li abbia fatti.
Senti, invece per quanto riguarda la zona Champions, a tuo avviso il Napoli è rientrato pesantemente, Nando?
Beh, il Napoli è rientrato, la Juventus ha perso delle certezze, perché adesso è rientrata nel mischione, l'Atalanta va come un treno, la Lazio è una partita da recuperare, quindi anche lei potrebbe rientrare benissimo, la Roma, anche se ha perso, però è sempre lì, quindi secondo me, al di là dell'Inter che a mio avviso lo scudetto lo può perdere soltanto lei, e il Milan che ha un buon vantaggio, secondo me gli altri due posti se lo giocano tutte e quattro, e fa sensazione il fatto che la Juventus è una di queste quattro.
Nando, l'ultima considerazione, proprio collegandomi dalla Juventus alla nazionale. Mancini in questi anni, anche nel percorso che poi ha fatto con tutte le difficoltà del Covid, ha dato un imprinting chiaro e evidente. Molto spesso, lo ricordiamo tante volte, insomma, la convocazione di Zaniolo senza che avesse fatto un minuto in prima squadra, forzando in un certo senso anche le scelte dei club, insomma, costringendo quasi i club di appartenenza dei giocatori ad accorgersi del talento che avevano in casa. Stavo guardando prima, insomma, anche le convocazioni delle altre nazionali, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra, e sui ragazzi dal 2000 in poi la sensazione è che, insomma, l'Italia sia ancora molto indietro. Noi abbiamo solo Moise Kean, le altre nazionali ne hanno già 3-4, anche con un numero inferiore di convocazioni. Credi che alla fine tutto nasca, come dire, anche dall'equivoco spesso interno anche ai club di considerare ancora giovani i 97, cioè ragazzi di 23-24 anni che all'estero magari hanno già 150-200 presenze con la prima squadra?
Beh, insomma, la differenza è sempre stata questa: in Italia i giovani arrivano un po' più tardi perché c'è sempre una paura di buttarli dentro, perché si pensa all'inesperienza, a tutte queste cose. Invece l'esperienza te la fai soltanto giocando e avendo il coraggio di metterli dentro se hanno delle qualità. Mancini sta facendo tutto questo, nel senso che lui intravede in dei giocatori, anche se non hanno giocato, delle qualità, e li convoca perché è giusto che sia così. E quindi va un po' in controtendenza con quelle che sono, con quella che è la mentalità un po' degli allenatori, dei nostri allenatori, che i nostri giovani li fanno giocare. Quindi va bene così. È ovvio che Mancini ha dato un'impronta importante a questa nazionale, più che altro ha fatto ritornare l'entusiasmo che si era assopito nella gestione precedente, e quindi io ripeto, secondo me sono molto fiducioso sul risultato finale, perché la mentalità di Mancini trasportata a questi ragazzi secondo me è molto importante.
Nando, grazie mille.
Ciao Nando, a presto, grazie mille,
ciao,
a essere stato con noi.
Ciao
Nando.
Ciao.